Benvenuti alla nostra prima puntata di Linkast. Oggi abbiamo come prima ospite una giornalista freelance che si occupa prevalentemente di arte e spettacolo, ma non solo, in Liguria. Cedo a lei la parola. La nostra ospite è Giulia Cassini. Prego.
Eccoci, ciao a tutti, è un piacere partecipare in una circostanza come questa dove la curiosità, insomma, è la vera protagonista.
Volevamo sapere, partendo appunto come prima domanda, un po' il suo percorso, le sue esperienze.
Beh, diciamo che la malattia del giornalismo, perché di questo in realtà si tratta, l'ho sentita fin da subito, da giovanissima. Mi ricordo ad esempio che alle elementari avevamo una visita, una gita scolastica in una fattoria didattica ed erano tutti immersi a fare foto, a cercare di accarezzare gli animali e io ero con un bel block notes e una matitina e mi appuntavo tutto, quindi sia sulla gestione di questa fattoria a livello operativo, sia su come avveniva invece l'approccio didattico. Da lì mi sono sempre interessata al mondo televisivo, al mondo della radio, all'università, scienze politiche e mi ricordo che ho iniziato a collaborare con La Voce Alessandrina, che era una piccola realtà del territorio, quindi mi occupavo così di cronaca locale. Poi sono entrata all'Eco della Riviera, di cui oggi sono vice direttore, quindi un percorso che non ho mai abbandonato con questo giornale che è sia web sia cartaceo con diversi sconfinamenti televisivi e poi diverse collaborazioni su blog anche di gruppi nazionali, quotidiani locali, gruppi televisivi con cui collaboro. Sicuramente è stato importante anche effettuare un master in management culturale dopo la laurea e diversi corsi sia di comunicazione sia di politologia e di filosofia, perché per capire davvero la nostra società penso che ci vogliano tanti filtri e tra i più importanti c'è sicuramente la filosofia e anche la comprensione delle dinamiche sociali e della politica del territorio.
Mi sembra di capire un percorso ben strutturato e mi sembra anche di capire che l'avesse ben chiaro fin dall'inizio comunque e nonostante magari qualche lavoro che magari non aveva programmato, ad esempio fare appunto i coccodrilli che sono appunto l'inizio, la gavetta per tutti i giornalisti. Ecco, all'interno di questo percorso mi viene da chiedere se c'è qualcosa che rifarebbe volentieri o qualcosa che a posteriori le viene da dire, ecco, questo magari l'avrei evitato.
Beh, direi che gli errori ci sono, sicuramente sono tanti, però vanno fatti, perché se non si sbaglia non si riesce a migliorare, non si riesce nemmeno a capire quale sia la direzione ottimale da intraprendere, conoscere magari le piccole realtà, magari effettuare qualche lezione. Non siano mai perdite di tempo, come anche gli incontri, per esempio, nel sociale, ma sia un modo per comprendere la realtà. Penso che il giornalismo sia questo, che sia proprio capire, calarsi nella piccola realtà quotidiana, avere chiaro le varie dinamiche della quotidianità e del territorio. Questo è quello che auguro a voi, di partire dal territorio per arrivare poi a servizi anche di rilevanza nazionale.
Allora, a proposito di questo, volevamo chiederle, appunto, data la particolarità di questa città che è sempre stata, da un punto di vista culturale, diciamo, a un livello un pochino inferiore rispetto a grandi città come Firenze e Roma, ma che negli ultimi tempi, grazie anche appunto al giornalismo, comunque a rubriche settimanali, si è riscoperta da un punto di vista culturale. Pensiamo ad esempio al Festival Internazionale di Nervi delle ultime due edizioni che c'è stato, oppure magari alla riscoperta turistica, ad esempio i rolli, la riapertura di diversi palazzi storici e comunque la rivalutazione del centro storico. Ecco, volevo chiedere se in questo percorso il giornalismo abbia influenzato questa accelerazione che c'è stata in questi anni sul turismo e sull'arte nel capoluogo Ligure, e se c'è ancora qualcosa da fare, qualcosa da migliorare per vedere, ecco, Genova un pochino più visitata da parte dei turisti, perché comunque è una città che merita, in cui i tesori sono spesso però nascosti al grande pubblico.
Condivido questa attenta analisi e l'importanza di aver fatto rivivere dei polmoni storici come sono ad esempio i parchi di Nervi. Ecco, in una delle ultime interviste con Vittorio Sgarbi, parlando proprio dei rolli e parlando della riscoperta di Genova come città, come meta culturale primaria nel panorama italiano, ebbene lui ha appunto citato i rolli come unicum a livello italiano, tutti questi palazzi che si sono conservati proprio grazie all'attenzione dei privati e questi tesori inestimabili che sono arrivati sino a noi, proprio forse per la gelosia genovese del non mostrare o la ritrosia dei Liguri nel dettagliare le bellezze del territorio. Ecco, forse questa, tra virgolette, chiusura tipica, questa ligusticità ci ha aiutato nel preservare veri e propri capolavori. Ogni volta che si fa il giro dei rolli, io penso ultimamente c'era anche Montanari che ci aveva fatto vedere diversi gioielli in questi palazzi e che ogni volta è una riscoperta, magari perché si aprono delle ali che non erano precedentemente aperte al pubblico, magari perché ci sono dei particolari che non si colgono. Ad esempio, c'è il blog di un amico, I segreti dei vicoli di Genova, che analizza tramite la sua associazione Giano proprio ogni singolo particolare nei vicoli, magari qualcosa in un portone, piuttosto che nella facciata di un palazzo che si rivela appunto un dettaglio su cui spesso vengono fondate le notizie. Queste notizie così incuriosenti, dal tenore storico e in qualche modo unico, sono quelle che davvero attirano gli appassionati e possono portare in un circuito virtuoso, le peculiarità di un territorio per cui Genova, insomma, non è seconda davvero a nessuno.
Sempre a proposito dell'area culturale di Genova, comunque c'è da dire che molto spesso vi sono dei territori poco valorizzati, se non addirittura dimenticati o lasciati nell'incuria generale. E quindi volevo chiederle, visto che comunque scartabellando un po' su internet sono andato a cercare informazioni prima di questo incontro, visto che circa un mesetto fa c'era stata l'apertura della radura della memoria sotto al nuovo viadotto autostradale, che tra l'altro sorge in una zona appunto di Genova che è molto ma molto indietro dal punto di vista culturale, se secondo lei vi sia una possibilità di una ripartenza da quel punto di vista lì, ecco, soprattutto in quella zona lì, il Valaval Polcevera, che è storicamente è una delegazione molto difficile.
Guarda, io in quei giorni ho seguito tramite dirette per un'emittente televisiva la situazione e mi aveva molto colpito questo progetto, questa radura della memoria, proprio per il simbolo che reca con sé e per la scelta pertinente delle specie arboree utilizzate, che in qualche modo ognuna diversa dall'altra, ognuna con la sua peculiarità, hanno ricordato quindi le vittime del crollo del ponte Morandi. Ecco, penso che sia decisamente importante innestare un contenuto di valenza simbolica così forte nelle aree che più ne hanno bisogno, ma penso che sia anche importante seguirne la creatività. Ricordatevi sempre che Renzo Piano definiva le periferie come quei luoghi dove si accendono le idee, sono fabbriche di novità. L'importanza della periferia è sempre stata portata in luce da Archistar, non solo da Renzo Piano, proprio perché è lì che si può costruire, è lì che si può innovare ed è lì spesso che si trovano dei veri talenti. Pensate anche solo ai murales che ci sono in diverse aree di Genova, che hanno sottolineato delle vicende importantissime, hanno dato luogo a un manifesto di valori che forse manca in altre zone, oppure hanno anche sottolineato delle cose più frivole, pensiamo al film Petra e quindi ultimamente. Ecco, penso che siano di primaria importanza e penso che nessun luogo abbia meno di un altro. Cioè, quello che conta è l'energia nel potersi espandere, nel poter migliorare. Io spesso ho trovato più soddisfazione nelle docenze, ad esempio, con piccoli gruppi in lavori socialmente utili, piuttosto che quando sono andata a fare delle docenze a degli ingegneri laureati per parlare della legislazione sulle pari opportunità. Ecco, quello che conta davvero è l'energia.
Anche perché comunque nelle periferie c'è sempre un'attenzione al dialogo che magari in altre zone della città non c'è, quindi basterebbe indirizzare e canalizzare bene le energie che ci sono nelle varie periferie. E sempre una domanda che magari può non c'entrare molto con questa intervista. Appunto, cosa si sentiva, cosa si provava quel giorno dell'inaugurazione sotto appunto il nuovo viadotto? Quali erano i sentimenti delle persone? Ad esempio, c'era stato il fatto che molti dei familiari delle vittime non avevano voluto partecipare. Insomma, da giornalista, come aveva vissuto quel giorno, quel clima che c'era?
Beh, sicuramente è stata un'esperienza vissuta da molti in modo diverso. Avevo avuto la fortuna di confrontarmi anche direttamente con Egle Possetti del Comitato proprio per le vittime del Ponte Morandi. Penso che sia anche condivisibile il loro approccio, il loro punto di vista. Sicuramente un'inaugurazione. A mio parere andava fatta, è stata fatta con rispetto, è stata fatta cercando la sobrietà in tutto e per tutto. Io mi ricordo che ho aspettato anche all'aeroporto l'arrivo di Mattarella e quando ho visto quella macchina oltrepassare il cancello dello spiazzo dove era atterrato l'aereo presidenziale, questa Maserati blu che sfilava davvero inizialmente a passo d'uomo, beh, lì ho capito che iniziava il nuovo corso, che il Ponte Morandi davvero non c'era più e che era iniziata davvero la stagione del San Giorgio e del modello Genova, quindi di questa grande opera realizzata in tempi record. È un modello che possiamo cercare nel nostro piccolo di applicare alla realtà quotidiana, cercando ecco, riporre al meglio il nostro lavoro in ogni ambito, sia che si faccia il giornalista, sia che si faccia l'impiegato, sia che si faccia il docente. Insomma, chiunque penso che da questa esperienza ricaverà comunque un nuovo modo di vedere le cose e anche un modo di ricordare che bisogna agire ora perché l'imprevisto c'è sempre, anche il più inimmaginabile.
Una bella testimonianza anche per quanto riguarda appunto un cambiamento netto che ha radicalmente sconvolto le vite delle persone, ma non solo, anche quella di una città. E tuttavia adesso vai cambiando argomento, andando su una cosa un pochino più leggera, anche per alleggerire un po', di appunto servizi e di articoli. Andando un po' sul personale, si ricorda qual è stato il servizio che le ha dato maggiori soddisfazioni personali, magari anche per l'impegno che c'è stato dietro, per il, diciamo, il follow-up, e e che le ha dato maggiori soddisfazioni proprio professionali, ma non solo, che l'ha fatta sentire contenta di fare questo lavoro, ecco.
Ma sicuramente una grandissima soddisfazione ai giardini Hembury di Ventimiglia. Ero riuscita ad ottenere una intervista esclusiva allora per il Secolo Web con Sua Altezza il Principe di Monaco Alberto, che aveva dato l'esclusiva solo alla sottoscritta e non l'aveva data neanche a canali televisivi importanti, ed era stata una bellissima intervista. Io fino all'ultimo non ci credevo, avevo la mia telecamerina, il mio piccolo microfono che faceva il possibile per funzionare. Ero alle prime esperienze in questo giornale genovese, ne avevo già fatte tante altre, e però era stata una grandissima soddisfazione.
Beh, sicuramente è il fatto anche di parlare faccia a faccia con una persona in un'intervista senza, ecco, il vantaggio di fare il giornalismo e non telegiornalismo, magari appunto pensando alla storia del principe, e che magari hai più tempo per parlare con calma, per ordinare le idee, far venire fuori l'uomo barra la donna che c'è dietro l'intervistato, che magari in TV non sempre viene fuori, anche per via dei tempi contingentati. Ecco, e questo è. Invece, una domanda un po' frivola, ma così, data la sua conoscenza parecchio approfondita di Genova, della storia di Genova, dell'arte, cosa si sentirebbe di consigliare caldamente a un turista che viene qua in città, magari a parte, vabbè, le solite attrazioni turistiche, qualcosa di un po' nascosto ma che ne vale assolutamente la pena di visitare?
Uno dei luoghi del cuore che ho è anche il Museo Diocesano, un museo che magari sulle prime non è l'attrazione magari fondamentale, di solito si va subito in cattedrale, ma il Museo Diocesano ha davvero delle perle importanti e ve lo cito perché tra poco a Villa Croce ci sarà l'evento dedicato al jeans e anche questa nuova mostra che arriverà su Genova, ma al Museo Diocesano avete una stanza proprio dedicata a queste tele che sono il simbolo di Genova. Poi quello che consiglio nei teatri è di immergersi. Ci sono dei veri e propri tour dei teatri, anche Carlo Felice effettua dei tour e sono davvero importanti perché ti fanno capire la storia del teatro, ma ti danno anche delle conoscenze in più, davvero delle punte di curiosità, degli approfondimenti che altrimenti non si potrebbero scovare.
Questo ci fa capire ancora una volta comunque quanto Genova in realtà sia piena di luoghi da scoprire, no, perché in realtà ci sono semplicemente da magari valorizzare un pochino di più e comunque riesce a fare in modo che Genova non sia inferiore a molte città d'arte italiane, ecco, più in voga o più rinomate. Ecco, ora non mi resta che ringraziare ancora per la collaborazione e la disponibilità la nostra prima ospite, e che ringrazio veramente tantissimo. Direi che per questa puntata di Linkast è tutto. Ringrazio ancora la nostra gentilissima ospite Giulia Cassini, al quale cedo un attimo il microfono per appunto farvela salutare.
Grazie ancora, formulo tutti i miei migliori auguri per incuriosirsi sempre di più su questi percorsi e diventare anche lettori consapevoli e critici di quotidiani piuttosto che di qualsiasi trasmissione televisiva o format web. In bocca al lupo a tutti.